Belle voci. Alla prima del film di Charlie Chaplin Le luci della città nel 1931 a Los Angeles era presente anche il grande scienziato Albert Einstein, il padre della teoria della relatività. Quando al termine della proiezione il pubblico si mise ad applaudire entrambi, Chaplin avrebbe bisbigliato ad Einstein: «Vede, applaudono me perché tutti mi capiscono e applaudono lei perché nessuno la capisce». Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, con Rossana Maspero in regia e l'assistenza tecnica di Igor Gianola. Questo breve aneddoto illustra bene quanto la scienza, benché rappresentata in questo caso da un personaggio famoso e celebrato come Einstein, venga spesso associata alla difficoltà, per non dire l'impossibilità, di essere compresa, consegnata al regno dell'esoterismo, potremmo dire, del sapere elitario, e spesso quindi rifiutata perché troppo lontana dalle preoccupazioni e difficoltà della vita delle persone cosiddette normali. Ma è davvero così? La fisica, la matematica, l'astronomia, che sono scienze speculative, sono davvero così lontane dal nostro vivere quotidiano? E il denaro impiegato per finanziare i mezzi per praticarle è denaro che davvero si potrebbe spendere per risolvere problemi considerati più urgenti, tra virgolette? È da queste domande che vorremmo partire questa mattina con i nostri interlocutori e anche ovviamente con il nostro pubblico. Vi presento qui in studio con me Nicola Creton, non ci sarebbe bisogno di presentarlo perché è già stato diverse volte nostro ospite e consulente, che è docente di fisica al liceo e membro del comitato di divulgazione di ESO, che è lo European Southern Observatory, cioè l'osservatorio europeo che però si trova nell'emisfero sud e in particolare in Cile. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Collegati con noi, e li saluto, Piero Martinoli, fisico, già presidente e rettore dell'USI. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi.
Grazie ascoltatori, a lei.
E anche con Marco Del Mastro, che è fisico delle particelle al CERN di Ginevra. Buongiorno Marco Del Mastro.
Buongiorno, buongiorno.
Benvenuti. Io vorrei cominciare con voi con una domanda flash, quindi datemi una risposta più di pancia che di testa. Fino a che punto la battuta di Chaplin è ancora valida oggi? E se lo è, perché lo è? Nicola Creton, per cominciare.
E io direi di sì, perché forse lo è ancora più oggi la battuta di Chaplin, perché la complessità della nostra tecnologia aumenta e a volte il pubblico si sente perso, si sente scoraggiato davanti a questa difficoltà. E quindi il gap tra la scienza e il pubblico aumenta. Quindi fare emissione come quella, trasmissione come oggi, è importantissimo perché aiutiamo il pubblico a capire meglio di cosa si tratta.
E soprattutto magari a non avere quella sorta di timore riverenziale nei confronti della scienza, che spesso appunto quando è difficile da capire tendiamo così un po' a relegarla a qualcosa, come dicevo prima, di esoterico. Professor Piero Martinoli, è ancora valida secondo lei la battuta di Chaplin?
Ma valida sì e no, direi. Sicuramente c'è del vero in tutto questo, però penso che sia anche il compito di chi è impegnato nella scienza, anche all'avanguardia, cioè ricercatore che passa molto del suo tempo a chinarsi su dati, a sviluppare strumenti, nuove teorie, eccetera. C'è anche il compito da parte di queste persone di saper divulgare la scienza, quindi di scendere, diciamo così, un passettino giù dal piedestallo nel quale tante volte si sentono, che poi non è un piedestallo perché in fin dei conti si finisce anche un po' per isolarsi, e di cercare di divulgare la scienza. C'è la possibilità di farlo in mille modi, in mille maniere. Evidentemente è un po' un'arte quella di saper comunicare, diciamo, scoperte scientifiche d'avanguardia o nuove tecnologie a un pubblico che non le conosce, però ci si può arrivare se ci si dà un po' di, ci si impegna un po', un pochino in questo esercizio, che, come dico, non è un esercizio facile.
Marco Del Mastro potrebbe essere anche un buon esempio di quanto sta dicendo Piero Martinoli, perché uno potrebbe vederlo come lo scienziato che è isolato nella cittadella del CERN, il centro di ricerca nucleare di Ginevra, dove convivono migliaia di scienziati da paesi, potremmo dire, di tutto il mondo, e però è anche divulgatore, perché ha scritto anche un libro dal titolo appunto quasi provocatorio, Particelle familiari. Poi in realtà, Marco Del Mastro, queste particelle non sono tanto familiari al grande pubblico. Però per tornare alla domanda di Chaplin...
Ma condivido quello che hanno detto gli oratori precedenti. Mi piace una frase di Arthur C. Clarke che diceva: ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Secondo me questo è sempre più vero, no? Oggi in qualche modo, però in qualche modo la scienza incomprensibile esercita un fascino sul pubblico proprio, e quindi porta gli applausi in qualche modo e ci invita quindi, giustamente, come diceva il professore prima, a cercare di, se non spiegarla, perlomeno portarla un po' più vicino alle persone che in qualche modo poi pagano di tasca loro la ricerca pubblica, perlomeno, perché queste scoperte vengano fatte.
Il CERN è un esempio di questo, visto che è una cooperazione internazionale, e anche la Svizzera, ovviamente, che ne ospita buona parte, e partecipe anche a livello economico. Però poi spesso arrivano appunto le domande, le affermazioni del pubblico che chiede: ma perché investire così tanto denaro in ricerca? Non pensiamo, anzi, pensiamo in particolare al CERN, che viene definito una sorta di grande laboratorio dove non si sa bene che cosa si stia facendo. E poi invece il CERN lavora molto a livello di comunicazione per spiegare alla gente che cosa si fa. Ma tutto questo poi, che ricadute pratiche ha nella nostra vita quotidiana? Spesso vediamo appunto la scienza, da non confondere con la tecnologia, perché la tecnologia invece quella funziona, e finché funziona siamo tutti contenti, ma la scienza che c'è dietro spesso non la capiamo, la rifiutiamo o semplicemente ci chiediamo a cosa serve. Se volete darci la vostra risposta, oppure farci delle domande, meglio farle ai nostri interlocutori, sapete come ci potete raggiungere.
Per parlare con Rete 1, 0848 03 07 07.
Holiday.
Le 11:15 a mille voci questa mattina. Trovare il titolo di questa trasmissione mi ha posto un problema, perché non sapevo se intitolarla Quanto conosciamo il valore pratico della scienza oppure quanto riconosciamo il valore pratico della scienza, e quindi graficamente è più facile, si mette il ri tra parentesi e quindi la doppia domanda rimane, ed è una doppia domanda della quale cerchiamo di trovare, alla quale cerchiamo di trovare una risposta almeno approssimativa in compagnia dei nostri interlocutori di questa mattina, che ve lo ricordo sono Nicola Cretton, che è docente di fisica al liceo, membro del comitato di divulgazione di ESO, quindi si occupa di astronomia ma si occupa anche di divulgazione, perché ha fatto spesso anche trasmissioni con noi alla Rete 1 proprio per parlare anche di divulgazione astronomica, Piero Martinoli, che è fisico, è stato presidente dell'USI, uno degli iniziatori dell'Università della Svizzera Italiana, che è uomo di scienza ma è anche attento, diciamo, all'aspetto umanistico della scienza, e Marco Del Mastro, che è fisico delle particelle al CERN di Ginevra. Marco Del Mastro, che cosa fa un fisico delle particelle al CERN di Ginevra, a parte utilizzare un sacco di soldi che vengono dati al CERN?
Ma, allora, intanto, secondo me...
La domanda è provocatoria, ovviamente.
Demistificare il sacco di soldi, prima ancora di rispondere a se questi soldi sono, come dire, investiti bene o si potrebbero utilizzare altrimenti, penso che sarebbe opportuno fare un po' di chiarezza su quanto costa la scienza o la scienza. Quella che si capisce poco. Allora, io naturalmente parlo delle cose che conosco, quindi posso parlare appunto del CERN, del grande acceleratore LHC e dei suoi esperimenti. I numeri sembrano giganteschi se uno li dice, insomma, confrontandoli con gli stipendi delle persone o i patrimoni tipici. Costruire l'HC è costato 50 miliardi di franchi svizzeri, e mantenerlo tutti gli anni costa circa 1 miliardo di franchi svizzeri, per usare la valuta approssimando. Quindi, insomma, se uno integra da quando l'HC ha cominciato a lavorare nel 2008, insomma, siamo a tra i 10 e i 15 miliardi di franchi svizzeri, dipende come uno conta, a cui poi bisogna aggiungere, per dire, l'elettricità utilizzata sono 25 milioni all'anno, ecco, sono numeri pazzeschi se uno li pensa in questi modi.
Insomma, un po' di più della bolletta elettrica che paga anche una grossa azienda, insomma.
Quindi se uno guarda questi numeri in questo modo, ovviamente, insomma, come dire, tende a svenire, no? In qualche modo si sente male. Il confronto reale da fare è intanto dire che questi soldi sono in qualche modo messi insieme da una comunità internazionale gigantesca, e quindi vanno divisi su tutti gli stati membri del CERN, che in qualche modo collaborano a diverso titolo economicamente alla costruzione. Questo riduce in modo incredibile i costi. Se uno fa i conti, per esempio, sulla popolazione europea tipica, scopre che costruire l'HC è costato circa il costo di un caffè all'anno per 10 anni a ognuno degli abitanti della comunità europea.
Poi, ce lo possiamo permettere.
Esattamente, il messaggio da passare, che è importante, è la ricerca scientifica in realtà costa molto poco rispetto ad altre spese. Il costo di LHC al CERN è quanto si spende circa in una settimana nel mondo in pubblicità. Allora poi possiamo decidere che cosa è più utile, se scoprire come funziona l'universo a livello più fondamentale oppure fare pubblicità, insomma, oppure ognuno scelga il livello di comparazione che vuole.
Però è interessante quello che dice Marco Del Mastro, perché uno potrebbe dire, certo, ma la pubblicità rende.
Sicuramente la pubblicità rende, poi potremmo, insomma, uno potrebbe fare i confronti, ognuno ha le sue manie, insomma, a me piace per esempio fare i confronti con le spese militari, ecco, i costi perché è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, ma ecco, secondo me il messaggio da passare è che la frazione di prodotto interno lordo, di tasse, insomma uno lo vuole mettere, che viene utilizzata per la ricerca dagli stati, è relativamente piccola rispetto a un sacco di altre spese. Secondo me, dunque, un investimento in qualche modo molto interessante, anche se questa ricerca fosse completamente inutile. E poi a questo punto possiamo discutere se è una ricerca utile, inutile, e insomma, se costruire conoscenza ha un valore o meno.
Marco Del Mastro, ci veniamo tra un attimo, perché questo è un altro aspetto molto importante, perché ci sono già due ascoltatori che vogliono intervenire, quindi do subito la parola a Fausto e Giorgio. Fausto, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
No, volevo dire, la spesa per la ricerca, la spesa per la scienza, io penso la si può capire. capisco meno la ricaduta nella quotidianità.
Mm-hmm.
Cioè, mi pare che abbiamo un mondo che va come va, è un mondo a livello di inquinamento, a livello di
insomma, lei non vede un ritorno subito, diciamo, immediato, no, di quello che la scienza,
no, mi sembra,
specula.
Che sono, mi sembra che sono due mondi molto lontani,
mm-hmm,
e lo giustificherei con questo. Ci sono dei piccoli scienziati che sono i bambini che cominciano alla scuola materna e per 10 anni vanno a scuola. Non vorrei strappare lacrime, ma come mai così tanto insuccesso nell'apprendimento? Così tanta sofferenza? Sono pochi quelli che arrivano a studiare, mentre dovremmo essere, sì, felici di questi piccoli scienziati. Ecco, è l'altro paradosso che trovo.
Sì. Ed è per questo anche che cerchiamo di fare divulgazione, spesso anche presso il grande pubblico, perché magari parlando di scienza si insegna anche ad avere passione per la scienza, e quindi studiarla magari poi a scuola senza soffrire, come spesso si ha l'impressione che gli allievi subiscano, insomma, la sofferenza.
Scusi, però se non la si vede nella quotidianità,
mm-hmm,
allora secondo me non è più un apprendimento, ma diventa una sofferenza.
Fausto, dove... è uno dei temi appunto centrali del nostro discorso di questa mattina, dopo le faccio rispondere ai nostri interlocutori.
L'uomo è sempre più stupido, anche perché non vede, ecco. Mm.
Assolutamente.
Capite? Volevo dire questo.
Poi uno con una battuta potrebbe dire: l'uomo sì, la donna meno. Fausto, grazie intanto.
Grazie a voi, grazie.
Giorgio, tanto, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Le pongo una domanda ai vostri ospiti in forma dubitativa.
Mm-hmm.
A me ultimamente, mi interessa l'argomento sulla fisica, l'astrofisica, eccetera, già da diversi decenni. Però ultimamente mi sembra di aver letto che la termodinamica, le leggi della termodinamica che hanno influito sul pensiero, perché mi interessa anche da un punto di vista filosofico, mm-hmm, analitico, ma ho sentito che praticamente bisogna ricominciare, in base alle ultime scoperte, no? Bisognerebbe ricominciare a andare su una via dove le leggi della termodinamica non sono più
Giorgio, lei però non ci sta aiutando, perché noi stiamo cercando di fare una trasmissione in cui dare della scienza una visione facilmente comprensibile. Se lei mi chiede di spiegare adesso le leggi della termodinamica, non ce la facciamo proprio.
No, soltanto in linea generale 30 secondi.
Vediamo qualcuno dei nostri interlocutori magari ha colto la nuance della sua domanda e magari riesce a dire qualcosa. Intanto grazie, perché vuol dire che comunque l'interesse per le cose di scienza, anche difficile, c'è comunque da parte dei nostri ascoltatori, e quindi la raccogliamo con piacere. Magari Nicolas Creton vuole dire qualcosa a proposito della domanda di Giorgio. Risulta che ci siano, diciamo, delle teorie alternative che vorrebbero mettere in crisi la termodinamica. Adesso non è come la teoria del Big Bang o come la teoria del tutto a livello astrofisico. Almeno alcune basi solide dovrebbero rimanere.
E io devo dire che non ho capito bene dove vuole andare il nostro ascoltatore. Ho l'impressione che aprirebbe un'intera nuova trasmissione su questo argomento interessante, ma che
però,
oggi vogliamo rimanere
però
magari
mi fa
sulla
fare,
domanda...
Mi fa fare una riflessione. La termodinamica la impariamo a scuola, ci insegnano le leggi della termodinamica, adesso non mi ricordo neanche più se sono 2 o 3, ma insomma la si impara quasi come un compito. Poi dopo si va avanti negli studi, si arriva invece alla fisica teorica, si arriva all'astronomia, e uno comincia a dire: ecco, ma tutto quello che ho imparato nei primi anni alle scuole medie, al liceo, e poi diventa tutto più complicato perché siamo a scala cosmica, non è che dopo, man mano che si va avanti, la scienza diventa sempre quasi più inafferrabile, e quindi appunto non si vedono più i lati concreti? Se io studio la termodinamica, so che come funziona una macchina che produce calore, ma se devo spiegare che cos'è la teoria del Big Bang, diventa un po' più complicato, Nicolas Creton.
Ma io direi che la scienza è una costruzione che si fa su delle basi semplici, poi si aumenta, si aggiunge, si rende più complessa la cosa, però le basi rimangono. Lo scopo della trasmissione di oggi è di spiegare meglio quali sono le applicazioni pratiche nella nostra vita quotidiana per aiutare la gente a vedere che i soldi investiti nella ricerca sono spesi bene. Perché appunto il primo ascoltatore ha chiesto
Quali sono?
quali sono le applicazioni, io non le vedo. Invece sono presenti in quasi tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi oggi
Ci veniamo tra
daremo
un
degli esempi.
attimo perché volevo ancora fare una domanda a mo' di premessa a Piero Martinoli, sfruttando quello che diceva Marco Del Mastro, e cioè guardiamo i costi, l'investimento che c'è appunto anche in un laboratorio di grandi dimensioni e internazionale come il CERN, poi se facciamo i calcoli, dividiamo pro capite, ci viene a costare poco più di un caffè, almeno costruire l'LHC. La domanda che però spesso in qualche modo sottende a questo ragionamento è: ma la scienza deve rendere? Piero Martinoli.
No, per
Questo
carità,
lo
io non
chiedo
ho mai.
anche all'ex presidente dell'università, perché
Non
le
ho mai.
università spesso si confrontano con questa domanda. Devono rendere economicamente per essere poi, diciamo, vendibili anche all'opinione pubblica?
È chiaro che è una domanda un po' pericolosa,
Lo
diciamo
so,
così,
lo so, lo so.
dipende da quali aspetti si guardano e a cosa si vuole rispondere. Io vorrei, prima ancora di. Forse come toile de fond vorrei dire la cosa seguente, riallacciandomi a quanto ha detto il collega del CERN prima. Io ho sempre pensato che qua i soldi che sono spesi per la ricerca al CERN sono dei soldi estremamente ben investiti, non solo perché l'uomo ha sempre avuto questo anelito nell'andare sempre più distante, nel capire meglio le cose, sia nel microcosmo che è studiato dal CERN, sia poi in altri tipi di esperimenti che guardano piuttosto nel campo dell'astrofisica, quindi nel macrocosmo. Ma c'è un aspetto importante anche dietro, se si vuole, che non deve essere dimenticato. Il CERN ha un impatto economico enorme, perché col CERN lavorano una quantità enorme di industrie, di piccole imprese che lavorano con lui per sviluppare tutta la strumentazione che è progettata al CERN, ma che deve essere realizzata, eccetera. E tutto questo ha un impatto, un beneficio economico enorme. Io non potrei immaginarmi domani, per esempio, una Svizzera senza il CERN a Ginevra. E come la Svizzera sarebbero l'Italia, la Francia, la Germania, insomma tutti i paesi che vi lavorano. Un'altra cosa importante è che al CERN vengono messe a punto, oltre alle grandi scoperte che si possono fare al CERN con l'acceleratore, con l'LHC, ma vengono messe a punto delle nuove tecnologie che hanno un impatto poi sulla vita di tutti i giorni. Vorrei ricordare che il famoso web, no, è stato inventato al CERN e lo utilizziamo tutti i giorni. Quindi, che lo si voglia o no, è anche, se vogliamo, una fabbrica di nuove idee per nuove tecnologie che hanno un impatto enorme sulla nostra società.
E
Tocca
questo.
poi alla società stessa farne tesoro, cioè utilizzarle bene, perché è chiaro che se io uso il web per fare degli attentati terroristici non è una bella cosa, ma se lo uso per altre cose, per lo scambio delle idee, delle cose attraverso il mondo, tutto questo contribuisce anche a una società che dovrebbe evolvere, speriamo, più verso il bene che verso il male.
Sì, perché poi la ricerca scientifica è comunque quella fatta da persone che cercano di trovare delle soluzioni a dei problemi, e spesso è questa la grande sfida dell'umanità.
Credo che più che tutto è quello di porsi buoni
Buoni,
problemi.
buoni,
E quella è la ricerca,
certo.
soprattutto un buon fisico, un buon scienziato deve soprattutto prima porsi quali sono i problemi che vale la pena siano affrontati e lasciamo il resto invece da parte.
Marco Del Mastro, raccolgo, perché io faccio un po' la parte dell'avvocato del diavolo in questo caso, anche con Nicola Creton ce lo siamo detti più volte, certo, si parla del CERN e si dice se Barnes non avesse inventato il sistema del web per comunicare, per avere insomma, un sistema di comunicazione che era utile in quel momento. Adesso io devo aver anche sbagliato il nome, perché vedo che già che il professor Creton mi sta già correggendo, perché l'inventore in realtà è Tim Berners, giusto? Berners-Lee, ecco, mancava un pezzo al nome. E lo si porta sempre come esempio, però insomma il web ce l'abbiamo da parecchi anni ormai. Adesso torno alla domanda che faceva Fausto. Quali sono le ricadute pratiche di quello che si fa al CERN oggi? Perché dire, certo, abbiamo inventato il web è una bella cosa, ci mancherebbe altro, però il CERN continua a lavorare, continua a costare, continuano ad esserci migliaia di scienziati che ci lavorano. Quali sono le altre ricadute pratiche che possiamo ottenere da quanto viene fatto da voi ricercatori lì?
Allora, questa è una domanda trabocchetto.
Sì, no, perché... ma io faccio l'avvocato del diavolo.
Perché il web è stato citato, la lista di altre ricadute pratiche è lunga e ci arrivo di sicuro, però come al solito mi prendo la libertà di divagare. Prima ancora di fare la lista, secondo me è importante ricordare che questa lista di ricadute pratiche non era chiara quando la ricerca è iniziata. Il web, che è stato citato prima dal professore, è nato perché gli scienziati avevano bisogno di scambiarsi le informazioni tra di loro e nessuno immaginava che sarebbe potuto essere utilizzato per pagare le bollette in banca o postare le foto dei gattini su Facebook. Insomma, al di là della relativa utilità, sono cose che sono arrivate in qualche modo in seguito. E questa è una caratteristica tipica della ricerca. La ricerca parte, come dire, motivata in primo luogo e direi esclusivamente dalla curiosità di comprendere. Le applicazioni pratiche sono un effetto collaterale che in qualche modo uno non può prevedere e non deve probabilmente prevedere in partenza. Quando Thomson studia gli elettroni alla fine del 1800, insomma, sicuramente non sa immaginare che poi queste piccoli oggetti diventeranno la base di tutta la strumentazione elettronica che abbiamo costruito nei decenni successivi.
Quindi è una visione limitante quella di porsi la domanda se c'è subito un'utilità pratica nella speculazione scientifica, tornando appunto alla domanda che faceva Fausto. Non vediamo sempre il ritorno pratico della scienza, ma la scienza lavora sul lungo tempo e le ricadute le potremmo rivedere molto tempo dopo.
Non solo, io penso che sia necessario fare della ricerca che deliberatamente non vede un ritorno pratico, perché se in qualche modo stabilire quali sono i confini della ricerca definendone un ritorno pratico, la limita in qualche modo, la trasforma immediatamente in quello che io chiamo nella mia testa un R&D tecnologico, che è una cosa degnissima e necessaria, ma che va fatto in parallelo a una ricerca che non abbia dei confini. La lista delle scoperte che abbiamo fatto perché cercavamo, abbiamo fatto come umanità, intendo dire, perché cercavamo, come dire, di comprendere, di capire, o perché eravamo curiosi, o per quella che gli inglesi chiamano serendipità, perché in qualche modo cercando in una direzione abbiamo trovato qualcosa di inaspettato, è estremamente lunga. E, come dire, limitarsi e non cercare più a tutto campo perché vogliamo in partenza sapere quello che troveremo, credo che sia un rischio molto molto grosso. Poi possiamo fare la lista delle ricadute tecnologiche.
Infatti la vogliamo anche fare, perché al di là appunto del valore epistemologicamente diciamo incontestabile della ricerca scientifica, perché è anche filosofia, c'è appunto il fatto che comunque le ricadute pratiche ci sono e spesso non le conosciamo, ed è quello che cercheremo di esplicitare tra un attimo, perché prima c'è una comunicazione per gli automobilisti, abbiamo sentito che c'è parecchio traffico sulle nostre strade oggi, e poi ci concediamo anche un po' di musica. I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we open the door for we got used to usual. It might seem superficial, stereotypical man. Dress up just a little and I'm like, oh, damn. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. So suddenly I'm in love with a stranger. Comes and it goes, but I ride that wave with you. It's human nature to miss what's under your nose till you remind a fool.
If I could bottle this up, bottle, bottle this up, I would. I would bottle this up, bottle, bottle this up, I would. 'Cause you're gorgeous in this moment. If I could bottle this up, I would. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes.
Le 11.37 a mille voci questa mattina, il valore pratico della scienza. Sono arrivate delle domande degli ascoltatori, cercheremo anche di dare ottimi esempi. Abbiamo parlato della ricerca, che è un grosso investimento attraverso la fisica teorica e la fisica sperimentale che viene condotta al CERN, ma ci sono altri ambiti, cioè per esempio appunto tutto il campo dell'astronomia, che spesso viene considerata una scienza così quasi di divertimento, no? Per guardare il cielo e le stelle, poi non ci rendiamo conto che spesso ci sono delle ricadute molto concrete anche nella nostra vita quotidiana. Sandro, buongiorno, lei voleva fare una domanda?
No, una considerazione,
certo.
Quando si fa la domanda, perché bisogna spendere così tanti soldi nella ricerca, o ad esempio anche in astronomia, adesso si parla di andare su Marte. Io ho trovato una bella risposta in un libro di Oriana Fallaci che si intitola Se il sole muore,
mm-hmm.
E lei dice che bisogna fare queste cose, tipo ai tempi era andare sulla Luna adesso.
Quindi lei condivide l'idea che bisogna fare, insomma, dei passi lunghi, dei piccoli passi
perché,
per un uomo,
perché,
ma lunghi per l'umanità, insomma, balzi
perché,
per l'umanità.
Perché dobbiamo, l'umanità deve essere libera. Mm-hmm. Il percorso dell'umanità è quello della liberazione, dalla malattia, dal lavoro fisico. Questo ci ha permesso la scienza.
Mm-hmm.
Beh,
quindi lei vede l'aspetto anche, come dire, filosofico, potremmo dire ideale,
ma
antropologico,
certo.
Persino della ricerca, certo, scientifica.
L'uomo ha sempre cercato di superare dei limiti, mm-hmm. No? E Oriana Fallaci dice che la nostra casa terra, la nostra terra è bella. Però
Sandro, grazie per questa sua riflessione.
Se non si può uscire da questa casa
sì.
Diventa una prigione.
Beh, riprende in fondo un'affermazione che era di Tsiolkovsky, il padre dell'astronautica, che diceva l'umanità,
esatto,
è nata nella sua culla, ma nessun bambino che nasce nella sua culla ci resta per,
esatto,
l'eternità. Sandro, raccogliamo anche questo stimolo che non va proprio necessariamente nella direzione dell'aspetto pratico della scienza, ma fa parte anche del valore, insomma, speculativo per l'umanità intera della scienza. Adesso io devo ridare comunque la linea alla regia per un complemento di informazioni legate al traffico.
Infatti abbiamo ulteriori importanti aggiornamenti. Sulla A2 nella Galleria del San Salvatore si circola bidirezionalmente. In direzione sud il traffico ha ripreso a scorrere, ma ci sono lunghe colonne a partire da Lugano Nord, con ritardi di circa un quarto d'ora. Code sono segnalate anche da Mendrisio in direzione nord. Gli automezzi pesanti diretti verso sud vengono fermati nelle aree di sosta sulla A2 poco prima di Hersfeld. A causa della situazione sulla A2, code e forti rallentamenti sono inoltre segnalati in buona parte del Luganese del Mendrisiotto e in particolare tra Massagno e Paradiso, su via Besso, tra l'uscita di Lugano Sud e il Lungo Lago, sulla strada principale tra Bissone e Melide e tra la forca di San Martino e Melide.
Io sto pensando che uno scienziato che si occupa, per esempio, di flussi di particelle, che le analizza magari applicandole al traffico, potrebbe fare delle interessanti speculazioni del perché se si crea una stenosi su una via di comunicazione, poi improvvisamente tutto il sistema va in tilt. Spesso succede in una struttura complessa, che potrebbe essere quella dell'LHC, del CERN, ma può succedere anche nel corpo umano o può succedere in qualsiasi altro ambito, in qualsiasi altro schema teorico che noi vogliamo fare, insomma, e quindi analizzarlo scientificamente. Nicola Creton, torniamo a bomba. La domanda dell'ascoltatore, che si lega anche a quella di Sandro, che dice, ma in fondo l'andare oltre i nostri limiti fa parte dell'umanità. Però c'era Fausto che diceva, ma la ricaduta pratica di tutto questo, e credo che l'astronomia è un buon esempio da questo punto di vista.
Certo, riprendiamo l'esempio con cui hai iniziato, Einstein. Nel 1916 inventa la relatività generale, che all'epoca non aveva nessuna applicazione pratica e nessuna conseguenza nella vita quotidiana della gente. 100 anni dopo, tutti noi ce l'abbiamo in tasca perché fa parte del nostro telefono, nel GPS. Senza la relatività generale il GPS non funziona. E quindi è un'applicazione importantissima che serve al cellulare, alla macchina, ai aerei. E quindi un buon esempio di tecnologia che all'epoca non sembrava utile, che a lungo termine ha trovato un'applicazione comunissima utile a tutti.
Detto in poche parole, perché Einstein, avendo stabilito che il tempo e lo spazio non sono sempre uguali in qualsiasi punto noi ci poniamo, un satellite che gira intorno alla Terra, che funziona, fa funzionare il sistema GPS, ha un tempo diverso da quello che abbiamo noi sulla Terra, e quindi se non ci fosse la correzione della relatività, il GPS ci porterebbe completamente fuori.
Esatto, avrebbe senza questa correzione avrebbe un'incertezza di 100 metri, quindi sarebbe inutile. Mentre correggendo la differenza di tempo tra il nostro e quello del satellite, possiamo avere una precisione di qualche metro.
Quindi non è vero che gli scienziati che hanno costruito l'Osservatorio Europeo del Sud, che anche quello costa un sacco di soldi, se ne stanno beatamente nelle alture del deserto dell'Atacama a guardare il cielo e le stelle e poi dicono vabbè, quello che scopriremo poi lo divulgheremo piano piano, perché in realtà c'è dietro qualcosa di molto più concreto.
Ma lo stesso ragionamento si applica all'astronomia, perché hanno, come al CERN, hanno dei problemi molto difficili e quindi devono trovare delle soluzioni. E per esempio, per osservare le stelle ha bisogno di un sensore molto sensibile, perché le stelle lontane sono deboli e quindi l'astro fotografico non ti basta più. Allora hanno inventato il sensore digitale, che si chiama CCD. È molto sensibile, è lineare, dà un'immagine direttamente digitale, ha molte applicazioni, caratteristiche molto carine. E questo sensore, che all'inizio era solo per l'astronomia, oggi di nuovo si trova nella tecnologia che abbiamo tutti, perché le macchine fotografiche digitali usano questo, il cellulare usa questo, perfino la medicina ha sviluppato delle tecniche della strumentazione che usa questo sensore CCD molto sensibile, molto potente. Quindi le applicazioni sono enormi. E di nuovo gli astronomi non l'hanno fatto per il telefono cellulare, l'hanno fatto perché avevano un problema pratico di osservare delle stelle deboli. Però la storia mostra che ogni volta che gli scienziati sviluppano una tecnica interessante, si trova dopo un'applicazione nel pubblico. Come si diceva prima, non si sa quando, però accade. Quindi se abbiamo un po' di fiducia, prima o poi delle applicazioni si troveranno. Possiamo fare una lista di tutte le applicazioni che l'astronomia
ha sviluppato. Però vorrei leggervi un messaggio che ci è arrivato via SMS. Dice l'ascoltatore: premetto che amo la scienza come parte di un tutto, non come assoluto. Solo faccio fatica a trovare il senso di tutte queste ricerche, in quanto non ne capisco il fine ultimo. Tutt'oggi, malgrado indiscutibili scoperte, solo parte dell'umanità, e una parte esigua tra l'altro, ne trae beneficio. Poi perché cervelli così illuminati si prestano alla grande macchina della morte. Adesso non capisco bene a cosa si riferisca Gabriele. Piero Martinoli, questa idea che non tutti beneficiano della ricerca scientifica e che quindi rimanga sempre un po' un concetto elitario, su che cosa si basa secondo lei?
Ma per dirlo in parole schiette e nette, direi anche su molta ignoranza. E quindi anche su una colpa, eventualmente colpa per modo di dire, ma diciamo
responsabilità.
Gli scienziati, i ricercatori, diciamo, tante volte disdegnano un po' dal non voler divulgare in maniera semplice e comprensibile le loro scoperte. Ma è chiaro che non è facile, e qui riprendo un altro esempio classico che si può citare. Nei primi anni, nei primi 25-30 anni del secolo scorso, si è fatta la grande scoperta della meccanica quantistica, un linguaggio che ci ha permesso di capire il microcosmo, il cosmo degli atomi e delle particelle che si studiano al CERN. Ora, a quel tempo di applicazioni pratiche non se ne vedevano veramente, era un puro atto dello spirito umano alla ricerca di qualcosa di nuovo per capire certi fenomeni. Ora, quello che è capitato è che poi da qui sono nati, non avremmo potuto avere il transistor, non avremmo potuto avere il laser, Queste sono due applicazioni pratiche nate poi negli anni 40 che hanno veramente rivoluzionato il nostro modo di agire, di pensare, di lavorare, eccetera. Quando si va al supermercato il laser permette di leggere il codice barra, eccetera, eccetera. I transistor sono talmente miniaturizzati che se prendiamo uno dei nostri telefonini ne troviamo dentro dei milioni. Quindi, vede, c'è sempre qualche cosa che viene attraverso la ricerca scientifica, la ricerca pura, la ricerca fondamentale. La ricerca fondamentale, diciamo, gli scienziati la fanno perché io penso sia la passione del voler capire le cose, del voler andare più avanti. È questo che anima, diciamo, trovo una delle cose più nobili dell'uomo, quello di voler capire sempre di più l'universo che ci circonda.
E questo credo che sia un aspetto.
Questo anelito non lo si può frenare, anzi mi si dirà costa caro, ma costa caro fino a un certo punto, perché poi le ricadute che vengono, e sono state citate, livello di telefonini, il laser, il transistor, eccetera, tutte queste ricadute sono ricadute che hanno in un certo senso, anzi non in un certo senso, ma sicuramente migliorato la vita, certo, di tutti i giorni.
Marco Del Mastro, io credo che una delle ragioni per le quali spesso si vorrebbe vedere un'applicazione pratica che viene condivisa da tutti della ricerca scientifica è perché spesso noi associamo la scienza alla tecnologia e la tecnologia spesso dà risposte immediate a problemi pratici. Però è la scienza che consente alla tecnologia di essere efficace, efficiente. E adesso, riprendendo la metafora di Einstein, si è detto: dalla teoria della relatività al GPS sono passati 100 anni, perché sono un tempo lungo. Non è che oggi la scienza, anche grazie alla tecnologia, o nonostante la tecnologia, invece è riuscita ad accorciare i tempi tra quello che viene studiato, scoperto e poi applicato. È giusto,
dipende,
è sbagliato.
Dipende di che cosa stiamo parlando, nel senso che alcuni esempi sono stati fatti per l'astronomia, se ne possono fare altri per la fisica delle particelle. La maggior parte degli acceleratori di particelle nel mondo non servono per studiare, come dire, le dimensioni più intime della materia, ma in realtà vengono utilizzati per fare quella che si chiama adroterapia, ovvero terapia di tumori grazie all'utilizzo di particelle ad alta energia che vengono, come dire, spedite con precisione, con quella precisione che abbiamo imparato studiando appunto le regole fondamentali della materia per uccidere le cellule tumorali. Quindi ci sono applicazioni, direi, quasi immediate o comunque con degli intervalli temporali che si misurano nei termini di anni o delle decine di anni. E questo è, appunto, come è stato detto dai colleghi, è importante che sia ricordato e che sia soprattutto spiegato, perché molto spesso uno poi appunto dimentica o in qualche modo non conosce necessariamente.
Lei peraltro lo fa nel suo libro, no? Particelle elementari,
sì,
dove cerca di dialogare con un umanista come sua moglie per spiegarle: guarda che io non mi chiudo dentro nell'antro di qualche dio antico e incomprensibile per scoprire chissà quale pietra filosofale, ma faccio ricerca che poi ha un risvolto pratico, concreto anche.
Certamente, su invece quelli che sono gli oggetti della ricerca, appunto, studiare le caratteristiche delle stelle, come è stato detto prima, dello sviluppo del cosmo, su come funzionano le particelle elementari, la predizione è molto più difficile se non impossibile, nel senso che appunto si tratta di una conoscenza i cui strumenti possono essere utilizzati subito, i cui scopi invece chi lo sa, ecco, sul
però Marco Del Mastro, quando lei esce dal CERN, va a bere un caffè a Ginevra o Annecy o da qualsiasi altra parte o in Italia e incontra qualcuno e magari così comincia a chiacchierare e a un certo punto uno le chiede: ma lei cosa fa di mestiere? Io faccio il fisico delle particelle al CERN. Come fa a spiegare che lavoro fa? E uno dice: ma lei ha un stipendio, come se lo guadagna? Facendo che cosa? Perché dopo le preoccupazioni pratiche della gente sono queste. E dire: ecco, di cosa vive un fisico delle particelle?
Ma ecco, secondo me anche qua bisogna sfatare un altro mito del fatto che le persone, insomma, che non fanno gli scienziati di mestiere vogliano esclusivamente che venga loro detto un'applicazione pratica, nel senso di qualche cosa che possono portare nella loro tasca o mangiare o utilizzare per curarsi. Gli scienziati costruiscono in primo luogo conoscenza, e in realtà io penso che le persone siano affamate di conoscenza, molto prima che di applicazioni pratiche. Io trovo molto più spesso delle persone che sono contente di sentirsi raccontare che l'impresa scientifica in primo luogo cerca di capire da dove veniamo, dove andiamo, come funziona l'universo in cui ci siamo trovati a vivere, prima ancora che appunto si racconti loro del web, degli acceleratori, delle CCD, dei sensori che possono essere utilizzati per fare le foto ai gattini o per curare i tumori. Le persone sono sensibili all'aspetto pratico, ma penso siano comunque sensibili all'aspetto della costruzione della conoscenza. C'è una tensione dell'uomo rispetto a questo che è comune a tutti.
Potrebbe essere addirittura una tensione anche estetica, perché Nicola Creton adesso mi segnalava l'importanza che ha avuto per esempio Hubble nella divulgazione anche astronomica, e c'è comunque la bellezza proprio estetica della scoperta del cosmo. Ci vediamo tra un attimo, perché nel frattempo Rossana Maspero ci ha portato altre, non so se sono critiche, domande, no, no, o invece difese della scienza.
Guarda, ad avvalorare quanto state dicendo, vi propongo due riflessioni. La prima è di Marisa, che dice: l'evoluzione dell'intelligenza umana sulla Terra non è stata purtroppo accompagnata da un'evoluzione altrettanto veloce della coscienza umana. Pertanto le scoperte fatte in ogni campo della scienza e della tecnica vengono a volte applicate in modo immorale e inumano. Infatti soltanto l'evoluzione della coscienza porta con sé i valori morali e umani necessari per far l'uso corretto del progresso raggiunto. Altrimenti, aggiunge Marisa, l'intelligenza incosciente, virgolettato, rischia di servire le pulsioni primitive e i valori materialistici dell'uomo.
È un tantino complicato il messaggio, ma l'abbiamo compreso.
Si può semplificare?
Sì, semplificherei nella domanda: si può essere dei cattivi scienziati? Questa forse era la domanda.
Quanto è immorale la scienza e quanto viene invece utilizzata in modo eventualmente, ecco. Mentre Peter dice un'altra cosa, forse più semplice ma accattivante, che forse ha molto a che vedere con la curiosità che fa da stimolo. Se non c'è ricerca, non c'è evoluzione. Sono una persona comune e curiosa. Ho un amico ricercatore in matematica e ogni volta che lo vedo cerco di farmi spiegare cosa fa. Onestamente non ne capisco più di tanto, però quando mi spiega come si passa dalla teoria alla pratica, mi viene più chiaro tutto. Mm-hmm. Complimenti e buon lavoro ai ricercatori.
Certo. Claudio, velocissimamente, che siamo quasi in conclusione, voleva fare una domanda?
Sì, volevo fare una constatazione. Penso che sia molto importante che la ricerca resti in mano alle università, al pubblico, per far sì che rimanga virtuosa, che la si faccia per un bene a medio e lungo termine, per un bene comune. Se invece va in mano al privato, si arrischia di fare delle ricerche unicamente per degli interessi commerciali.
Credo che siano parole che risultino miele agli orecchi di Piero Martinoli, però gliene chiedo conferma. Claudio, no, grazie per la sua riflessione. Piero Martinoli, sì, anche per tornare alla domanda del cattivo uso che può essere fatto della scienza.
Ma certo, ne abbiamo purtroppo avuto degli esempi. La scienza in sé non è cattiva, non è amorale, è qualcosa di nobile per l'uomo. D'altra parte c'è una bellissima frase che conclude il libro I primi tre minuti, scritto da Steven Weinberg, premio Nobel della fisica nel 79, che termina questo libro in cui introduce un po' all'astrofisica. Dice: lo sforzo per capire l'universo è una delle poche attività che eleva la vita umana al di sopra della farsa e le conferisce un po' della grazia della tragedia. Trovo qualche cosa di straordinario.
C'è poesia, ma c'è anche profonda riflessione.
C'è veramente una riflessione profonda dietro, che poi se ne facciano delle cattive applicazioni, purtroppo lo sappiamo. Abbiamo visto cosa è capitato con le armi nucleari. Vedremo magari cosa capiterà in futuro, purtroppo, con le scoperte nel campo delle life sciences, con le manipolazioni, con le clonature che si potranno fare, eccetera, eccetera. Tutte cose aberranti. E l'uomo deve vigilare su queste applicazioni, perché queste sono delle deviazioni al di fuori dalla scienza, da come ad ogni modo la concepiamo noi uomini ricercatori, donne ricercatrici.
Sì, anche perché esiste una comunità scientifica che può lavorare in questo senso. Certo. Marco Del Mastro, una battuta finale su questo pensiero, che siamo in chiusura. sull'idea appunto che la scienza possa essere anche usata a fini negativi, ma che gli scienziati appunto non sono preposti ad usare male la scienza, ovviamente, se sono veri scienziati.
Sicuramente tutto questo è vero, penso che gli scienziati debbano anche ammettere che, come dire, è necessaria una riflessione che va al di là della scienza, che è una riflessione qualcuno chiamerebbe filosofica o politica in qualche modo, che informi non tanto quello che si ricerca, ma l'uso che si fa della ricerca. Gli scienziati hanno a volte la presunzione di dire che la scienza è capace di dire anche come i risultati vadano utilizzati. Io penso che in questo senso ci sia bisogno di un dibattito più ampio a cui in qualche modo partecipino i cittadini con le loro teste e le loro pance, i cittadini informati chiaramente.
Assolutamente, ed è anche per questo che abbiamo cercato di fare e cercheremo di fare anche altre trasmissioni in questo senso. Nicola Creton, una battuta finale su tutto quanto abbiamo detto.
Ecco, un aspetto di cui non si è parlato è la collaborazione internazionale. La scienza, come al CERN o a ESO, favorisce la collaborazione tra paesi, perché mette insieme varie culture, varie mentalità per risolvere problemi complicati, e anche questo è un aspetto molto bello per le nostre società.
Tra l'altro si lega a quello che dicevamo, perché quando c'è una comunità scientifica internazionale che condivide gli stessi ideali, si può anche fare opera di prevenzione su un cattivo uso della scienza, un uso strumentale e politico della scienza, che quindi mantiene una sua indipendenza. Questo è un altro aspetto importante, certamente. E lo è in luoghi scientifici come il CERN di Ginevra, di cui abbiamo sentito Marco Del Mastro, che è fisico delle particelle, e come lo è ESO, quindi l'Osservatorio Astronomico del Sud, di cui Nicola Creton è membro del comitato di divulgazione. Poi ci sono le accademie e le università, e abbiamo sentito Piero Martinoli, già presidente dell'USI, fisico anche lui. Abbiamo aperto una finestra, la vorremmo tenere aperta perché vorremmo proprio aprire una porta verso la scienza, per dare la possibilità poi al pubblico di esprimersi e quindi manifestare critiche, dubbi, domande. Abbiamo cercato di dare risposta, speriamo di esserci riusciti in compagnia dei nostri interlocutori. Ci risentiamo domani mattina a Mille Voci, parleremo ancora un po' di scienza e di tecnologia, ma in questo caso ne parleremo applicata alla fruizione degli archivi radiotelevisivi, e vi assicuro che ci saranno cose interessanti da scoprire. Da Nicola Colotti al microfono a tutti voi, buon proseguimento ascolto.